Cominciamo con l'appello. Suini Claudio.
Presente.
Aprone Francesca.
Presente.
Cattoi Fran Vanessa.
Presente.
Cristoforetti Gigliola, assente giustificata. De Michi Stefano.
Presente.
Terossi Gabriele.
Presente.
Gatti Stefano.
Presente.
Giorgi Angelo.
Presente.
Lorenzini Lugino.
Presente.
Marasca Gianni.
Presente.
Martinelli Mauro.
Presente.
Matteo Giuliano, presente. Mondini Sergio.
Presente.
Saiani Gianni.
Presente.
Sega Daniele.
Presente.
Speziosi Michela.
Presente.
Gianfranco Zomer Ilaria. Esendri Gianfranco. Sostituisco la Gigliola, mandato da dire due o tre cose. Primo, se avete timbrato. Poi ci sarebbe da consegnare, chi non l'ha consegnato, il modello della pubblicazione dei dati personali degli organi del Consiglio. C'è qualcuno che deve ancora consegnarlo. Chi ha le cariche pubbliche ancora dall'anno scorso? Questo.
No, è di agosto.
È di agosto quest'anno. E in più c'è l'ultima per i dati personali che è arrivata nel sito poco tempo fa. Chi lo consegna? Una terza cosa, col 15 di ottobre c'è l'obbligo del Green Pass, pertanto nel prossimo consiglio ci adegueremo anche noi col discorso Green Pass. Basta così, io non ho altro da dire. Lascio la parola al sindaco.
Eccolo. Bene, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Si sente?
Sì. Gli scrutatori, scusate, gli scrutatori Marasca Gianni e Martinelli Maro.
I presenti 17,
assenti 1. Allora, sindaco, grazie.
Ok, grazie. Dicevo, una veloce comunicazione ulteriore. A fine consiglio, siccome l'ultimo punto riguarda il bilancio consuntivo 2020 dei Vigili del Fuoco, ho invitato il comandante Lorenzo Pruner a fare una veloce relazione sull'attività 2020. Gli ho detto di venire verso le 7:30, indicativamente, per cui se riusciamo a arrivare per quell'ora, altrimenti aspetterà un pochino, insomma. Comunque è stato invitato. E prima di darvi le mie comunicazioni che avevo preparato, vedo qua che mi hanno messo sul tavolo due documenti, per la verità. Allora, uno è quello che perviene, io devo ancora leggerlo, sono sincero, dal Forum Trentino per la Pace per i Diritti Umani, ed è praticamente riguarda la questione Afghanistan. E quindi qua si chiede, mi sembra di capire che è una proposta di mozione che eventualmente si discuterà in altra sede, anche perché non è all'ordine del giorno ovviamente, in quanto dice appunto per tutte queste ragioni chiediamo, cioè la premessa ovviamente parla del conflitto in Afghanistan, chiediamo alla Giunta, alla persona del Presidente e all'assessore competente, al Consiglio, al Consigliere, ai Sindaci e alle Sindache di prendere posizione anche nell'ambito delle iniziative e della discussione d'aula. Quindi è una questione che potremmo mettere, se riteniamo, agli atti, segretaria, mi dica se sbaglio, per i prossimi consigli. Non so chi mi ha messo qua ste robe, sinceramente. Chi me le ha messe qua, cortesemente? Qualcuno che... me le trovo qua. L'altra è una proposta di mozione che fa il Consiglio delle Autonomie relativamente allo sfruttamento idroelettrico. In materia, sapete che c'è in materia di concorrenza con la direttiva Bolkestein, che sta un attimino facendo un po' preoccupare determinate situazioni. Il Consiglio dell'Autonomia, magari questo credo non sia mai stato girato ai consiglieri, magari provvediamo a girare ai consiglieri questo documento del Consiglio delle Autonomie, in modo che se ne prenda visione e potremo discuterlo eventualmente nel prossimo Consiglio. Quindi non si sa chi ha messo qua ste robe, per cui... Va bene, dai, ok, discutiamo il prossimo consiglio, allora. Perfetto. Comunicazioni che vi volevo dare io sono queste. Allora, situazione appalto ex convitto. E dunque, alcuni dati interessanti. Sapete che c'era la gara d'appalto per i lavori di completamento del risanamento conservativo dell'ex convitto, gara predisposta dalla provincia, ovviamente, alla quale noi abbiamo dato delega per i lavori, e una volta ultimato il progetto da parte di APOP, è stata ANAC, l'agenzia per gli appalti della provincia di Trento, ad occuparsi di questa gara d'appalto. Questi sono i risultati che, non so se avete avuto modo di vedere il verbale, ma ve lo riassumo io. Allora, praticamente è stata aperta, qui riassumo un po' di dati magari interessanti. L'appalto è un appalto di 7.749.000 euro, dei quali 7.500.000 per opere e 246.000 sono relative alle somme a disposizione. Le somme a disposizione sono previste le spese tecniche, l'IVA e quant'altro, per cui la gara base d'asta è di 7.500.000. Le buste sono state aperte il 15/9. La paura era che non arrivassero offerte, perché non so se avete visto ultimamente sui giornali, purtroppo c'è stata un po' una moria da parte delle imprese nelle gare d'appalto, questo perché il rialzo dei prezzi dovuti al superbonus ha creato dei scompensi in materia di materie prime. Per cui la paura era un po' quella che non ci fossero offerte. Io avevo visto sul giornale qualche tempo fa quella gara che ha fatto il comune di Mori per la piscina, 1.000.000 euro, andata deserta, e io avevo questo timore. Invece il 15/9 sono state aperte le buste e sono arrivate 6 offerte. Le 6 offerte, una sola trentina, un'azienda trentina, adesso vi dico anche chi sono le 6 ditte, eccole qua. Allora, delle 6 offerte abbiamo la Creide Consorzio Stabile di Bologna, l'Ema Price SPA di Bolzano, l'Edil Costruzioni Group di Teramo, l'Edil Tione, l'unica trentina, di Tione di Trento, poi c'è una ATI dell'Ingegneria Costruzioni Servizi Appalti SRL di Roma, insieme a una ditta di Frosinone, e poi c'è una Manelli Impresa SRL di Monopoli, Bari, per cui 6 aziende, alcune di queste, per la verità, mi hanno detto i tecnici ANAC, che già collaborano in altri appalti qua in nostra provincia, mi sembra quella di Bologna e quella di Roma hanno già vinto degli appalti qui in Trentino da noi. Di queste 6 offerte la tempistica è questa, allora. E tempistica molto lunga, però questi sono i tempi che mi sono fatto dare. Dunque, l'aggiudicazione avverrà entro il 28 novembre del 2021, questa è la data massima finale, ovviamente, per cui fine novembre di quest'anno. Perché è così lungo? Perché chiaramente, innanzitutto, sono state aperte le buste, sono in corso le verifiche dei requisiti, e dopodiché chiaramente devono fare alcune verifiche tecniche, economiche delle varie offerte, per cui l'aggiudicazione sarà entro fine novembre. La stipula dell'atto sarà nei 60 giorni successivi, quindi stimano una consegna all'azienda che vincerà la gara per la metà, indicativamente metà di febbraio, i primi di marzo dell'anno prossimo. Eventuali ricorsi facciamo gli scongiuri e facciamo le corna, chiaramente sono possibili nei 30 giorni dopo l'aggiudicazione, per cui nel periodo fra il 28 di novembre indicativamente e la fine di dicembre. Questo è un po' la situazione del convitto. Ripeto, da una parte per fortuna sono arrivate molteplici offerte, per cui insomma vuol dire che un certo interesse questa scuola riscuote, questo lavoro, ma insomma 7 milioni e mezzo di opere credo non sia banale sicuramente. Speriamo in una veloce aggiudicazione, ripeto il termine massimo del novembre, può essere che riescano a fare anche prima, però i tempi degli appalti pubblici, li conoscete anche voi, sono abbastanza lunghi e complessi. Se tutto va bene, per fine febbraio, metà febbraio, fine febbraio dovrebbero iniziare i lavori al convitto. Speriamo che non ci siano ricorsi, perché avete visto quello che sta succedendo col NOT a Trento da anni, ricorsi su ricorsi e i lavori sono fermi. Speriamo non sia così, però insomma questo è quanto. Quindi questa è la comunicazione che vi volevo dare per quanto riguarda il convitto. Poi la seconda comunicazione, qua cerco di rubarvi meno tempo possibile, ma è una comunicazione che ci tengo a darvi in maniera abbastanza compiuta. Allora, sapete che Ala, l'avevo detto anche nell'ultimo consiglio, se ricordo bene, si è candidata per diventare capitale italiana della cultura 2024. È stata fatta a luglio la manifestazione di interesse, Ala è stata ovviamente inserita con altre 23 città candidate, che ve le cito se non le avete già viste velocemente. Sono 24 realtà nazionali distribuite su varie regioni italiane. Allora abbiamo Saluzzo, che è in Piemonte, Sestri Levante, che è in Liguria, in Veneto Asolo, Chioggia, Cittadella, Vicenza, in Trentino Alto Adige solamente noi, Ala, Friuli Venezia Giulia, Pordenone, in Toscana Grosseto, Unione Comuni Montani, Amiata Grossetana, per cui provincia di Grosseto, Viareggio e Vinci, Vinci è in provincia di Firenze, nelle Marche abbiamo Ascoli Piceno e Pesaro, in Abruzzo abbiamo Gioia dei Marsi, che è in provincia di Aquila, in Campania Unione Comuni Paestum Alto Cilento, provincia di Salerno, in Puglia abbiamo Conversano, provincia di Bari, e Mesagna, provincia di Brindisi, in Basilicata Aliano, che è in provincia di Matera, in Calabria Capistrano e Diamante, poi in Sicilia Burgio, che è in provincia di Agrigento, e la città di Siracusa. In Sardegna abbiamo la Maddalena, in provincia di Sassari. Quindi 23 competitor, molto ognuno accreditato, dalla grande città, le posso citare magari, non so, Vicenza o Siracusa, o di medie dimensioni, per arrivare al piccolo paesino, Aliano, provincia di Matera, è un paesino di 909 abitanti. Burgio è un paesino di 2.594 abitanti, quindi un mix di realtà cittadine diverse una dall'altra, ognuno ovviamente con delle peculiarità importanti da presentare in candidatura. Ala, ripeto, è l'unica candidatura presente in regione, nella nostra regione. In virtù di questo, chiaramente, noi abbiamo messo in moto una macchina organizzativa, a mio modo di vedere, insomma, imponente. Si sta lavorando molto in simbiosi con la provincia autonoma di Trento e anche con la regione. Noi abbiamo fatto un incontro ovviamente sia col presidente Fugatti che con l'assessore Bisesti, i quali ci stanno dando l'appoggio necessario per poter proseguire con il progetto. Il gruppo di lavoro, e qui ringrazio, permettetemi di ringraziare chi sta lavorando da oltre un mese a questo progetto e lavorerà fino al 19 di ottobre, perché la scadenza per la presentazione del dossier è il 19 di ottobre. Le prime dieci candidate che porteranno il miglior progetto saranno invitate a Roma per illustrare il progetto, dopodiché verrà decretata la vincitrice probabilmente nella primavera prossima. Quindi entro gennaio sapremo se saremo nelle prime 10 e con la primavera prossima sapremo chi ha vinto. Mi permetto allora, dicevo, di ringraziare chiaramente il gruppo di lavoro interno nostro che sta lavorando da oltre un mese, che è composto ovviamente dalla responsabile dell'ufficio attività culturale Chiara Bertolini, affiancata da Claudia De Michei della nostra biblioteca e coadiuvata sia dalla dottoressa Brunelli che dalla dottoressa Stratta. Questo è il lavoro, diciamo, il gruppo solido che sta lavorando al progetto, insieme a un altro gruppo di lavoro chiaramente ben più ampio, composto da alcuni membri della provincia autonoma di Trento, il dottor Pancheri della soprintendenza, il dottor Marchinelli che è il dirigente del servizio attività culturali della provincia di Trento e anche ci sta aiutando il dottor Bettotti che è il capo di dipartimento turismo e sport della provincia di Trento. Nel gruppo di lavoro c'è anche il responsabile, il referente di KN Academy Silvio Cattani, per Trentino Marketing Valentina Cappio e poi abbiamo Silvia Passerini della PT Rovereto Vallagarina e Montebaldo. E in ultimo, chi sta un po' tirando le redini, dando un metodo di lavoro, creando le schede necessarie, è il dottor l'ingegner Giuseppe Negro, che è quel consulente che da qualche anno ci sta aiutando insieme al Consorzio Comuni nella riorganizzazione del nostro comune. E credo abbiate avuto modo di conoscerlo. Per cui un gruppo di lavoro che sta assiduamente portando avanti questo dossier, che deve essere composto da 62 pagine, da 60 pagine, questo è il deadline data dal Ministero, in cui devono essere elencati ovviamente storie, peculiarità, potenzialità e eventi che si proporranno per il 2024. Il vincitore, il candidato che vincerà questa competizione, io lo chiamo così, porterà nelle proprie casse 1 milione di euro da utilizzare per gli eventi culturali per l'anno 2024. Al di là di tutto noi stiamo realizzando questo lavoro, questo sogno, lo chiamiamo perché sognare non costa assolutamente nulla e a noi costa relativamente poco sinceramente perché stiamo facendo praticamente tutto in casa con l'aiuto delle nostre funzionarie e con l'aiuto delle persone che vi ho detto che la provincia e la regione ci ha messo a disposizione, stiamo facendo un lavoro molto molto importante con le nostre forze, coadiuvate però chiaramente da tutti quei soggetti che vi ho detto prima, perché noi facciamo leva, poi magari vi leggerò velocemente l'indice del dossier, facciamo leva su alcune questioni importanti a mio dire, cioè noi portiamo avanti il sistema Trentino. Siamo l'unica candidatura in Trentino Alto Adige, per cui abbiamo voluto presentare una candidatura chiaramente come Trentino. Ed è questo un po' quello, la MOL ci sta facendo lavorare assiduamente a questo progetto ed è quello che ha coinvolto appunto più soggetti sicuramente. Per cui non è Ala che vuole piantare la sua bandierina, ma è il sistema Trentino che può darsi da fare. Io l'ho detto in uno degli incontri che abbiamo avuto, ne sono stati fatti tanti in queste settimane, la potenza e le bocche di fuoco che il Trentino può mettere a disposizione è inimmaginabile. Noi abbiamo coinvolto, poi vi farò l'elenco, vi dirò chi è stato coinvolto degli stakeholder del sistema culturale Trentino e sono tantissimi e tanti di questi stanno lavorando per noi per portarci eventi e proposte per il 2024. Credo che questo lavoro, al di là che si vinca, che si arrivi nei primi 10, quello che noi auspichiamo ovviamente, che si arrivi ai 15esimi, chiaramente cos'è? È un lavoro propedeutico al nostro futuro alense. Sulla cultura stiamo lavorando molto da tanti anni, questa può essere sicuramente una chiave di volta per portare avanti quei progetti che abbiamo in animo da tempo. Uno fra tutti il polo, la costruzione del polo museale fra Palazzo Taddei e Palazzo Pizzini, di cui vi dirò anche più tardi. Per cui ripeto, un progetto che, ripeto, è importante innanzitutto perché ci sta facendo consolidare dei rapporti estremamente importanti con realtà della provincia che prima probabilmente erano inimmaginabili. Sto pensando a Trentino Marketing che sta realizzando per noi tutta la comunicazione, lo schema grafico del dossier. Un lavoro che stanno portando avanti da tempo e mi domando quando mai magari a Trentino Marketing riuscivamo a coinvolgerla in altre situazioni o non so quando mai è stata coinvolta in altre situazioni. Vi dico velocemente comunque chi sono un po' gli attori di questo film, chiamiamolo così. Allora il promotore è il Comune di Ala perché il bando prevede che la candidatura poteva essere fatta da un comune da una città metropolitana o da un'unione di comune già chiaramente già definita. Difatti avete visto nell'elenco che vi ho detto prima, ci sono alcune unioni di comuni, le nostre comunità di valle, per dirla in breve. Noi stiamo lavorando insieme alla provincia autonoma di Trento, alla regione Trentino Alto Adige e con il supporto anche della comunità della Val d'Agarina. Le società di sistema che la provincia autonoma di Trento ha mosso per noi è Trentino Marketing, TSM, Trentino Sviluppo, Trentino Digitale, Consorzio Comuni per quanto riguarda il servizio innovazione e la soprintendenza. Enti promotori, noi li chiamiamo così, allora è ATSI, che è la nostra associazione di quale noi siamo soci, è l'Associazione di Dimore Storiche Italiane, il FAI e la PT, Rovereto, Val d'Agarina e Montebaldo. Sostengono la candidatura perché abbiamo cercato anche dei partner, io li chiamo semi-istituzionali, comunque Itas Mutua, Confcommercio Trentino, Dolomiti Energia, la Cassolare della Val d'Agarina e la Fondazione Carito Trento Rovereto, per il quale stiamo aspettando appunto la conferma del patrocinio. Patrocinio chiaramente che scatterà con il progetto 2024, chiaramente se dovessimo vincere, altrimenti rimarrà il rapporto che si è creato. La collaborazione va, ovviamente, lo dicevo prima, un grazie a Silvio Cattani della KPN Academy, a Valentina Capio di Trentino Marketing, a Silvia Passerini dell'azienda per il turismo Rovereto Val d'Agarina, a Roberto Pancheri per la soprintendenza, ad Assi, Riccardo Ricci di Schenelab, che è il nostro direttore artistico degli eventi che facciamo Città di Velluto, Città di Musica e Natale, nei Palazzi, la Filarmonica di Ala, i Virtuosi Italiani di Verona, i Vellutai, la Proloco di Ala, il Piano Giovani Ambra. Ognuno di questi sta perfezionando dei progetti che noi inseriremo all'interno del dossier. Cercheremo di inserire nel dossier dai 60 ai 70 eventi per il 2024, per cui se fate i conti uno o due a settimana, che è una cosa veramente incredibile. Stanno collaborando con noi la Fondazione Museo Civico di Rovereto, la Filarmonica di Trento, la Fondazione Museo Storico del Trentino, la Religione Today Film Festival, Pergine Festival, il Museo della Guerra di Rovereto, Trentino Spettacoli, Castello del Buon Consiglio, il Muse, la Centrale Fies, Arte Sella, Museo San Michele Uso e Costumi, il MART, Trento Festival, Museo Diocesano Trentino, il MAG, che è il Museo Alto Garda, Trento Festival, Festival Oriente Occidente, Associazione Filarmonica di Rovereto. Noi abbiamo mandato anche una nota alle associazioni locali, alcune chiaramente stanno già predisponendo, tipo la Proloco, la Filarmonica, stanno già predisponendo degli eventi da inserire per il 2024, alle scuole e anche ai produttori di eccellenza. Abbiamo lavorato su un concept, chiaramente, il concept è un po' l'anima del progetto su cui si stanno sviluppando gli eventi e le varie schede di lavoro. Il concept è questo: ALA, la cultura che avvolge, in cui diciamo, perché questa è un po' la presentazione, perché ALA, perché è una città della posizione strategica, perché ALA è crocevia, ve lo sintetizzo ovviamente, ALA è crocevia di centri turistici importanti del Trentino, siamo al centro di un percorso europeo, perché noi siamo un po' la cerniera, no? Fra il sud e il nord, chiaramente, abbiamo una collocazione per cui ideale. Compagno di viaggio, diciamo che in questa avventura è il sistema trentino, quindi ALA è una cultura che avvolge da vivere con in tutti i sensi. E qua abbiamo giocato un po' sui sensi. I sensi sono svelala, ascoltala, respirala, gustala e toccala. Questi sono i cinque sensi su cui si sta lavorando per portare avanti il nostro progetto. Svelala, ovviamente, mi sembra ovvio, raffinate corte dei palazzi, preziosi interni delle chiese, per cui una parte più bella della nostra cittadina. Ascoltala, per cui il Museo del Pianoforte Antico, dove citiamo Mozart, Schubert, Beethoven e Chopin, diciamo che ALA è uno scrigno sonoro. Respirala, dove diciamo che l'aria che si respira qui da noi, dove si gira per le vie, nei palazzi dove sono stati ospitati Mozart, Napoleone, lo zar Nicola I di Russia e tanti altri, Carlo Borromeo, per dirci, è un luogo il nostro, diciamo, per creare e produrre cultura. Sto pensando alle residenze storiche, agli spazi ispiratori e quant'altro. Citiamo anche però la nostra natura, per cui il Monte Baldo, che fra l'altro sapete che è un candidato alla riserva UNESCO, le piccole Dolomiti e la Lessinia, perché inseriremo nel progetto degli eventi anche la parte naturale, per cui le malghe e quant'altro. gustala, e qua parliamo ovviamente dei nostri vini, diciamo vini nati per amori, per cui il Lenanzio e il Marsemino, percorrendo in bicicletta i pregiati vigneti, faremo dei progetti dedicati al mondo dello sport, fra i quali anche il girare nei nostri vigneti. Toccala infine alla città di Velluto, per cui il filo, la seta e città di Velluto, che è un progetto di turismo culturale dove si parla di arte, musica, danza, cinema e teatro. L'indice, ve lo dico velocemente, del dossier di queste 62 pagine che presenteremo a Roma, ed è diviso in quattro grandi capitoli. Uno è il telaio, ovvero chi siamo, il secondo è la trama e l'ordito, per cui il sistema trentino, il terzo è il velluto di seta, per cui il progetto culturale che presenteremo, il quarto è la filanda, per cui realizzazione, sostenibilità economica, comunicazione e quant'altro. Il telaio, ovvero chi siamo, qui si parlerà di dove siamo, che siamo una terra di confine, una porta verso l'Europa, una cerniera fra due mondi passati, no? Eravamo fino a 100 anni fa Austria e Italia, per cui lì c'è una storia da raccontare, ma parleremo di paesaggio e di malghe. Da dove veniamo, per cui che siamo, come dicevo prima, un crocevia di cultura, tessuti, musica, arte, barocco. Siamo una terra di sosta, no? E nel passato eravamo in epoca romana, quattro vicariati, il Bacco da Seta, ne abbiamo tanto da raccontare. Qua da noi si sono fermati dei grandi personaggi che ho citato prima, cercheremo di farli venire ancora. Cosa siamo, chiaramente, per cui descriveremo tutto quello che finora abbiamo fatto in esperienza di cultura, per cui città di velluto, città di musica, il Natale nei palazzi barocco, il simposio di scrittura e quant'altro. E tutti gli eventi che noi facciamo e che andremo a riproporre. Verso dove, cosa vogliamo diventare, qua citiamo il protocollo d'intesa che io ho firmato insieme all'allora Presidente Rossi del 2018, in cui si parlava di creare ad Ala, di riqualificare il centro storico di Ala creando un polo museale integrato fra Palazzo Pizzini e Palazzo Taddei. Un protocollo che è stato ribadito anche recentemente dall'attuale giunta provinciale, che non ci ha fatto mancare l'appoggio. Il polo museale che citavo prima sta diventando, ma di questo parleremo in un secondo momento, sta diventando un po' alla volta realtà ed è una cosa estremamente importante. La trama è l'ordine, qui il sistema trentino, perché Ala, diciamo, quali sono i nostri punti di forza e quelli di debolezza? Punti di forza sono tanti. Accessibilità importante, perché abbiamo ferrovia, stazione ferroviaria, abbiamo un casello autostradale che fra l'altro negli anni prossimi saprete che verrà praticamente completamente rivisto con un appalto di 24 milioni di euro attualmente in gara, per cui uno dei caselli più importanti nel nord Italia sicuramente sarà il nostro. Siamo vicini a grandi città e quindi a metà strada fra Trento e Verona, siamo vicini alla montagna, siamo vicini al lago, abbiamo la banda larga che ci serve, per cui l'innovazione, abbiamo praticamente tutti quegli elementi che, se avete avuto modo di sentire o di leggere il PNRR, prevede nel suo interno. Siamo bandiera arancione, siamo città, soci della città del vino, associazione della città del vino, siamo EMAS e siamo altamente digitalizzati, siamo sul sito del ministro Colao. Punti di debolezza ne abbiamo altrettanti tanti. Spazi commerciali chiusi, e per questo stiamo lavorando, avete visto che da poco ho firmato un protocollo con l'Unione Commercio di Rovereto per portare avanti quel progetto di rigenerazione urbana che ha visto già una prima fase nel progetto Fermenti con la passata consigliatura, dove sono stati mappati tutti gli spazi commerciali vuoti del nostro centro storico e sono stati contattati tutti i proprietari. Ora si partirà con la seconda fase e questo protocollo, che è firmato insieme all'Unione Commercio, il Confcommercio e col patrocinio della Cassolare della Vallagarina, troverà applicazione con una seconda fase che sarà quello di poter realizzare, aprire un centro qua in centro ad Ala per accogliere eventuali stakeholder che potessero effettivamente aprire laboratori, botteghe o quant'altro qua ad Ala, per cui i punti di debolezza sono tanti spazi commerciali chiusi da far riaprire. Ci potrà aiutare questo progetto che stiamo portando avanti per creare visibilità nel nostro centro, per cercare di portare avanti quei progetti che purtroppo in questo momento sono un po' assopiti. Il progetto culturale, per cui anche questo è ispirato ai principi del PNRR, per cui tutto quello che vi ho detto prima, ai principi dell'Agenda 2030, perché cercheremo di fare il tutto sostenibile anche con i dettami dell'Agenda 2030. Abbiamo trovato, fra l'altro, ci piacerebbe che ogni progetto che noi presenteremo, ogni evento, parli di inclusione anche per le persone chiaramente che hanno problemi di mobilità. In questo abbiamo trovato un partner che è Remove SRL, che è una società di Riva che da tempo ci sta proponendo dei progetti estremamente interessanti sulla mobilità per persone con dei problemi appunto di mobilità, per cui cercheremo di fare tutti i nostri progetti che siano trasversali e dedicati all'inclusione. Questa è una tematica molto importante perché abbiamo visto che nelle precedenti candidature le commissioni che hanno vagliato i progetti per la capitale italiana hanno prestato molta attenzione all'inclusione, sicuramente questo per cui un dettaglio estremamente da coltivare. Progetti vari del sistema culturale trentino, tutti quelli che vi ho elencato prima stanno predisponendo dei progetti da inserire nel nostro dossier. Ci piacerebbe diventare un centro di produzione culturale. Punteremo molto anche sulle residenze, non so se avete avuto modo di apprezzare lo spettacolo di Corrado D'Elia in quest'estate in una delle prose delle manifestazioni nella stagione teatrale che abbiamo fatto a Palazzo Taddei. Uno degli spettacoli è rappresentato da Corrado D'Elia, che è un attore di livello nazionale e internazionale, al quale abbiamo dato come residenza dove produrre il suo spettacolo sui Promessi Sposi il Palazzo Pizzini. È stato lì una settimana con il suo staff a produrre questa parte di spettacolo dedicato ai Promessi Sposi, che sta portando in giro in tutta Italia. La prima rappresentazione l'ha fatta qua ad Ala. Ci piacerebbe incrementare questo tipo di progetto, per cui residenze artistiche. E questa è una cosa che secondo me può essere sicuramente apprezzata. La filanda, infine, che è quella della realizzazione, per cui bisogna creare, ed è già stata, creata la struttura organizzativa che sarà dedicata allo sviluppo e all'attuazione sostenibile del progetto, se si dovesse vincere, per cui creare la cabina di regia e la direzione. La cabina di regia ovviamente sarà a cura dell'ufficio attività culturali, per cui della nostra responsabile, di Trentino Marketing per la comunicazione, della PT per i servizi che daremo agli ospiti che verranno da noi. Per la parte digitale invece a Trentino Digitale con il servizio innovazione del consorzio Comuni. Il piano di comunicazione sarà curato da Trentino Marketing. Della sostenibilità economico-finanziaria vi parlo un attimino dopo. Poi indichiamo nella realizzazione anche gli indicatori, devono essere previsti obiettivi, risultati attesi, indicatori per la misurazione, dove saranno appunto gli indicatori riguarderanno le presenze, il numero di presenze, il numero dei trentini, cioè il numero per trentino di utilizzo di Trentino Guest Card, e il numero di utilizzo per il Trentino Guest Platform, che è una piattaforma turistica nostra. Poi ci sarà ovviamente un sistema di monitoraggio e di reporting. Questa è un po' la cabina di regia. Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria, poi ho quasi finito, abbiamo inserito anche nel dossier le tabelle economiche, come chiaramente devono essere previste all'interno appunto di questo progetto, ed abbiamo elencato quali sono le spese di iniziative culturali che il nostro comune fa annualmente. Nel 2020 abbiamo speso per cultura 1,5 milioni di euro, okay? Fra eventi culturali vari, biblioteca, giovani, sport, Giro d'Italia 17esima tappa, mercatini, coesione, integrazione sociale, ambiente e sostenibilità. Questo è un dato di bilancio, 1,5 milioni per il 2020, per il 2021 sono previsti 1,7 milioni. Questi sono dati ovviamente significativi che, se si dovesse vincere, sommati al 1 milione di euro che si porterebbe a casa, vorrebbe dire investire quasi 3 milioni di euro in cultura per l'annata 2024. Per cui sicuramente una cosa di una portata incredibile. Questa cosa è nata un po' per scherzo, no? Sicuramente, perché nulla nasce per scherzo, ma su suggerimenti di alcuni amici che hanno detto, in base a quello che stiamo facendo, è importante, sarebbe interessante sicuramente far sì che il progetto culturale che si sta portando avanti da anni nella nostra realtà, non solo dall'amministrazione che ho condotto io con l'attuale Consiglio Comunale o nella precedente, ma anche quello che è stato fatto negli anni precedenti. Ricordo che un progetto di polo museale è nato ancora nel 2004, quando Palazzo Taddei è stato dato in comodato d'uso alla soprintendenza per restaurarlo e per realizzare il Museo del Tessuto Provinciale. Palazzo Pizzini è stato restaurato con i patti, con parte delle proventi di finanziamenti provinciali. Nei documenti c'è scritto che si dovrà realizzare a Palazzo Pizzini un museo, non si è mai detto però che tipo di museo si doveva fare. Stiamo lavorando appunto per poter definire il Museo del Pianoforte Antico in quel di Palazzo Pizzini e a Palazzo Taddei. Di questo stiamo discutendo con la giunta provinciale perché è chiaro, e l'ho detto sempre, per noi è indispensabile avere la partnership con la giunta provinciale, con la provincia, semplicemente per la questione di sostenibilità economica e finanziaria. Noi stiamo chiedendo alla provincia che di essere messi sullo stesso piano di altre reti museali trentine. Sto pensando al Buon Consiglio, che sta gestendo in questo momento 5 musei diversi, castelli in Trentino, il Muse, il Mart, il Museo Civico di Rovereto, sono tutte realtà gestite di fatto e finanziate dalla provincia autonoma di Trento. Vorremmo, e su questo stiamo discutendo appunto con le strutture provinciali, con la parte politica provinciale, per poter far sì che anche Ala diventasse uno dei poli museali integrati della nostra provincia. Le premesse sono buone, siamo in attesa di perfezionamento di questo accordo ulteriore, perché ripeto, nel 2018 il protocollo era già stato firmato, era un protocollo politico, chiaramente deve diventare anche un protocollo tecnico dove ci saranno scritte cifre e quant'altro. Il piano economico fatto per gestire i due palazzi, ve lo dico in maniera molto molto indicativa, gestire i due palazzi, cioè vuol dire con struttura personale, con marketing, con direzione, con tutto quello che serve per gestire un polo museale aperto quotidianamente, chiaramente, è oltre €1 milione all'anno. Capite dunque che la provincia deve essere sicuramente un partner per noi irrinunciabile. Sinceramente ho trovato terreno fertile, per cui insomma quello che conto è di poter realizzare un progetto che possa concretizzarsi per il 2024, a prescindere che si vinca o che si perda la competizione di capitale d'Italia. Ripeto, è un progetto che si concretizzerà per la nostra realtà cittadina. Quindi stiamo lavorando alacramente, sinceramente, e stiamo perfezionando il progetto giorno per giorno. Una volta ultimato il dossier vi sarà fornito ovviamente a tutti voi, che possiate vederlo e capire il lavoro immane che è stato fatto, per cui ringrazio ancora effettivamente la nostra struttura che sta lavorando giorno e quasi notte, direi, su questo progetto, ma sono convinto che ne uscirà un ottimo risultato. Chiedo scusa, è stato un po' lungo, però credo che ne valesse anche un po' la pena. Grazie, mi sembra di non avere in questo momento altro da comunicare.
Grazie, Sindaco. Entriamo con gli ordini del giorno. Ci sono le mozioni e sapete che avete un'ora e mezza per il discorso delle mozioni. Perché, come è stato deciso dai capigruppo, non ci sono interrogazioni, in quanto c'è il discorso bilancio. Pertanto passo al primo punto dell'ordine del giorno. Dime? Sì.
Ricordava l'assessore Lorenzini, vice sindaco, effettivamente la piscina, beh, avete visto tutti, no? Vi l'ho comunicato che la nuova gestione ha preso il via, ieri ufficialmente c'è stato il primo giorno di apertura. Mi dicono che c'è stata una buona affluenza, soprattutto una buona richiesta di notizie anche per quanto riguarda corsi nuoti e quant'altro. L'auspicio allora è buono, domenica dovrebbe esserci l'open day, per cui chi vuole andare a visitare la struttura è una struttura aperta domenica, aperta al pubblico, per cui siete invitati ovviamente ad andare a vedere. L'azienda, la società che ha preso in gestione, io la vedo una società molto seria, molto preparata, loro stanno gestendo in questo momento altre tre strutture, oltre alla nostra, nel Veronese, in Lessigna, ma anche a Verona città e non mi ricordo se nella zona del Trevigiano o di Vicenza. Ne ho sentito parlare bene perché ho preso anche qualche informazione presso qualche collega appunto che è amministratore di luoghi dove loro lavorano. La vedo un'azienda, una società preparata, per cui insomma siamo fiduciosi che i prossimi 5 anni possano essere sicuramente gestiti al meglio. La nostra è una piscina che può richiamare diverse realtà cittadine anche esterne, per cui insomma cercheremo di stare vicini il più possibile a questa società, che ripeto dobbiamo tenercela cara perché abbiamo visto quanti problemi ha causato questa gestione. Non è stata facile trovare una gestione in questo periodo purtroppo di post-Covid, perché pensare a un'azienda che mette a rischio, perché guardate che la gestione è una società commerciale, un SRL, per cui che mette con il rischio di azienda e con le fiduzioni che noi abbiamo richiesto, chiaramente, che si è presa l'onere e incarico di gestire una piscina post-Covid, non è, sperando che questo post-Covid rimanga un post-Covid, ma insomma un po' di timore c'è da parte di tutti, però insomma si è partiti, si è iniziato domenica, ricordo chi vuole andare c'è questo open day. Grazie, scusate.
Partiamo con la prima mozione pervenuta in 16 luglio 2021, presentata dal consigliere Mondini Sergio, appartenente al gruppo consigliare Partito Democratico del Trentino, sensibilizzazione sulla tragedia dei naufraghi e dei migranti. A te, Sergio.
Sì, buonasera. Allora, vabbè, do lettura del documento presentato, per poi vedere se la discussione porta alla sua auspicabile approvazione. Allora, l'oggetto è la sensibilizzazione sulla tragedia dei naufragi e dei migranti, e è stata appunto, come diceva il Presidente, presentata ancora a luglio. Purtroppo nei mesi che sono succeduti il fenomeno non si è attenuato, anzi la bella stagione l'ha fatto crescere, quindi è, seppur datata, è un argomento che ancora è attuale. Allora, in queste settimane si sono verificati nel Mediterraneo, ancora una volta, numerosi naufragi di imbarcazioni, spesso precarie, di profughi, e centinaia di loro hanno trovato la morte. Sono tragedie che si ripetono da anni e che devono scuotere le nostre coscienze e i governi europei, che non hanno ancora affrontato con serietà e con responsabilità questo dramma epocale. Diverse di queste tragedie, che hanno provocato molte vittime innocenti, donne, bambini, uomini in cerca di un futuro migliore, si sono verificate perché le autorità marittime italiane, libiche e maltesi si sono rifiutate di prestare soccorso alle imbarcazioni in difficoltà, pur essendo state allertate. Si tratta di comportamenti che violano non solo la legge del mare, ma la legge non scritta che sta alla base della nostra civiltà, che cioè ogni vita umana è sacra e ogni persona in pericolo di vita va soccorsa. Se rinunciamo a questo principio, rinunciamo all'essenza stessa della nostra umanità e della nostra civiltà. Non possiamo assistere silenziosi e indifferenti di fronte a quanto sta accadendo sotto i nostri occhi. Tanto premesso, il Consiglio Comunale di Ala chiede al Governo italiano di dare disposizioni perché le autorità marittime statali italiane non rifiutino mai di mettere in atto operazioni di soccorso di imbarcazioni di profughi in difficoltà, scaricando su altri questa responsabilità. 2. Di adoperarsi con determinazione perché ciascun Stato dell'Unione Europea avendo pari diritti ma anche pari doveri e condividendo gli stessi valori di umanità e civiltà che stanno alla base dell'Unione, faccia concretamente la propria parte nel sostenere le azioni di soccorso e l'accoglienza dei profughi, di rivedere gli accordi con la Libia, perché ogni collaborazione col governo libico abbia a fondamento il rispetto dei diritti umani di ogni persona, e in particolare dei profughi trattenuti nei centri di detenzione e in balia dei trafficanti di esseri umani. Ecco, questo cade questa data, questa discussione, oltretutto in prossimità della giornata del migrante, internazionale del migrante, che ricorreva la domenica scorsa.
Qualcuno che deve intervenire, apriamo la discussione su questa mozione.
Ancora acceso? Devo sì.
Ok. Ma allora, noi abbiamo un po' discusso, dopodiché c'è libertà ovviamente di scelta, però il concetto è questo: non discutendo sulla tematica, che sicuramente è una tematica importante, una tematica sensibile, una tematica chiaramente che tocca anche le corde, portare avanti, e questo è un metodo di lavoro che io chiedo, delle mozioni che probabilmente verranno presentate o sono presentate, presumo, credo, non lo so, cioè a livello nazionale anche in altri comuni italiani, su tematiche che non sono di competenza del Consiglio Comunale, a parte che una mozione, credo che anche tecnicamente una mozione sia sbagliato dal punto di vista del regolamento, cioè una mozione non può impegnare il Consiglio Comunale, una mozione impegna la Giunta Comunale ma su una tematica comunale. Ma al di là del tecnicismo, che c'entra poco sinceramente, io direi una mozione che riguarda un qualcosa che va al di fuori della sfera comunale, e questo io credo che sia anche un po' un metodo di lavoro che ci diamo, perché altrimenti arriveranno delle mozioni che riguarderanno mille e un problemi, tutti per la verità importanti, no? Che riguardano la nostra nazione, che riguardano l'internazionalità per la verità. Quindi dover esprimersi su una mozione dove il Consiglio Comunale di Ari chiede al governo italiano, onestamente, è una cosa che a mio modo di vedere non ha nulla a che vedere con l'attività del Consiglio Comunale. Quindi il mio voto sarà un voto di astensione, perché, ripeto, la tematica, ripeto, la ribadisco, è importante, però io rappresento questo consesso che a mio modo di vedere qualcos'altro deve fare per quanto riguarda le parti comunali, le questioni comunali. Questo è il mio punto di vista. Certo, Presidente.
Col pieno rispetto della mozione che è stata presentata dal gruppo del PD, ecco, io voglio sottolineare un fatto, richiamare l'attenzione a un fatto che è successo l'anno scorso, un fatto analogo. Noi del gruppo Lega avevamo presentato una mozione riguardante il Nagorno-Karabakh, cioè l'aggressione azero turca nell'Armenia. E in questo consiglio è stato il presidente del consiglio, che è adesso assente comunque, aveva preso in mano il regolamento, l'articolo 25, dove è specificato appunto che la mozione consiste nella richiesta scritta e motivata tesa a promuovere una discussione approfondita e particolarizzata di natura tecnica e amministrativa. Mi è stato fatto sottolineare questo. Il sindaco poi ha anche richiamato quello che dice anche stasera, e anche la maggioranza, e compreso anche il gruppo del PD, perché è stato un coro di pur comprendendo la gravità del problema e anche la sensibilizzazione che c'era stato, così, alla fine hanno detto qui è un discorso da non farsi in consiglio, perché esula dalle competenze del Consiglio, non ha competenze di natura di politica estera. Mi è stato puntualizzato questo ancora l'appunto dell'anno scorso che diceva il signor Sindaco. Per questo motivo è giusto che rimango un po' sorpreso, ecco, che venga ripresentata, dopo quello che è successo l'anno scorso, ripresentata una mozione di questo genere, di questo tenore, quando è stato chiarito l'anno scorso il problema, uno. Quindi sono pienamente d'accordo con quello che sostiene il Sindaco. E poi il fatto che è stato anche tutto il Consiglio stesso, scusi noi ovviamente del gruppo Lega, a richiamare questa attenzione, a puntualizzare questo aspetto. Quindi sono un po' sorpreso, sinceramente, pur massimo rispetto della mozione presentata, massimo rispetto del problema, e so che in quell'occasione c'è stato Gianni Marasca, consigliere, che abbiamo fatto un documento, perché mi diceva giustamente il Sindaco che non bisogna votare né a favore né contro, perché non si può votare né a favore né contro, perché non abbiamo la competenza. Abbiamo fatto una dichiarazione di intenti richiamandoci all'articolo 3 e 5 dello statuto del Comune, nel quale è specificato che il Comune si richiama a principi della solidarietà, della pace, e ho ancora in mano questo documento che abbiamo firmato tutti quanti, ma di carattere generale, un intento generale è stato, non un qualche cosa di particolareggiato. E d'altra parte, come Consiglio Comunale non possiamo fare diversamente, perché questa è la nostra competenza. Ecco, tutto qua. Volevo dire questo aspetto che lo ritengo importante.
Sì, posso, Presidente? Sì, condivido ovviamente pienamente le osservazioni che sono state avanzate dal collega Angelo Giorgi. Se adesso non so quale sia l'intenzione, appunto, se di andare avanti o meno, io comunque, come a nome del gruppo Lega, vorrei esprimere comunque sia su questo tema qua, riguardo proprio alla gestione dei migranti, innanzitutto qualche dato a livello nazionale, visto comunque che essendo anch'io a Roma, magari un aggiornamento un po' sui dati in termini generali. Diciamo che ormai ci stiamo avvicinando a quasi 50.000 sbarchi ad oggi, se pensiamo che solo ad agosto sono approdati sulla nostra terra, quindi in Italia, 10.200 più o meno persone. Arriviamo a un ammontare complessivo di circa l'80% di questi sono sbarchi autonomi, quindi questo cosa vuol dire? Che sono legati tutto il traffico di persone che ovviamente non vengono nel nostro paese in cerca di lavori. Il dato del Viminale accerta anche il fatto che l'80% di coloro i quali arrivano comunque in Italia non hanno assolutamente i requisiti per poter rimanere nel nostro paese. Quindi se noi andiamo a favorire un tipo di accoglienza indiscriminata, come più o meno sono gli intenti della mozione, andiamo, punto primo, a essere complici di coloro i quali operano per questo traffico di persone, di persone e di esseri umani. E quindi noi assolutamente, come Azione Lega, sia al governo quando c'era il ministro Salvini, sia anche adesso l'opposizione, stiamo chiedendo proprio al ministro Lamorgese di cambiare completamente rotta, perché ad oggi purtroppo non possiamo pretendere imporre ai nostri cittadini italiani una serie di divieti, di obblighi e di attenzioni, quando in realtà questi non vengono poi parimenti portati avanti da chi sbarca nel nostro paese, perché noi siamo dell'idea che queste persone in difficoltà debbano essere aiutate nel loro paese. Abbiamo chiesto più volte come Lega sia alla Morgese sia al Ministro degli Esteri di andare avanti sul percorso di trovare degli accordi economici, soprattutto con i paesi come la Libia e come soprattutto anche la Tunisia, per cercare di avere la garanzia che in questi paesi si cerchi di portare uno sviluppo economico che comunque garantisca anche le persone di avere un'occupazione all'interno del loro lavoro, all'interno del loro paese, scusate. La maggior parte di questi non vengono in Italia per cercare lavoro, usano l'Italia solo come un canale di comunicazione per poi andare altrove. L'Europa, nel punto 2 della mozione, purtroppo ad oggi ha completamente disatteso a tutti quelli che erano gli obblighi, perché purtroppo abbiamo visto la politica fallimentare anche del ministro stesso Lamorgese nel cercare di di fare in modo che gli altri paesi europei si occupino della gestione dei migranti. In realtà non c'è nessun paese europeo che se ne voglia occupare. L'unica questione posta sui tavoli europei, guarda caso, è solo la questione della rotta balcanica, e quindi l'Italia ancora una volta purtroppo non viene aiutata e sostenuta, ma perché, ripetiamo, secondo noi è importante cercare di andare a lavorare su degli accordi, creare gli hotspot nei paesi di partenza, evitare che queste persone muoiano in mare, perché più persone partono e più persone muoiono nel mare. E quindi il fatto di avere una politica totalmente permissiva, anzi totalmente inadeguata come quella di adesso, facendosi carico di una serie di sbarchi dove dopo non abbiamo neanche, in questo periodo di pandemia e di emergenza sanitaria, perché vorrei ricordare che fino a fine anno siamo ancora in uno stato di pandemia ed emergenza sanitaria, farsi carico anche di un fardello come questo legato anche alla gestione sanitaria, perché poi c'è anche questa difficoltà e c'è anche questo fattore di rischio in più, insomma riteniamo che non sia la politica corretta. Noi per quello che possiamo, e anche col nostro sottosegretario Molteni, su questo cerchiamo di continuare a pungolare il governo. Fatto sta che purtroppo su questo tema il ministro Lambrogese pare proprio non voler ascoltare. La mozione negli intenti come gruppo Lega, ripeto, non può essere accolta, e pertanto dichiaro anticipatamente il nostro voto contrario alle richieste dei tre punti portati all'interno della mozione del Partito Democratico, indipendentemente che venga poi inserita o meno, perché a norma di regolamento di fatto non potrebbe essere neanche inserita all'ordine del giorno, a quanto pare. Comunque questo è quanto, grazie.
Grazie.
Sì, io intervengo in merito a una questione accennata.
Era prenotato io in realtà. Mica per cosa. Giusto. No, Presidente, giusto per comunicazione. Quando prende parola un consigliere, se può dire nome e cognome, in modo tale che anche sulla registrazione rimanga scritto chi sta parlando, scritto, registrato chi sta parlando.
Allora, ben detto Cazzoli. Prego.
Sì, io intervengo brevemente per quanto l'intervento del sindaco abbia già anticipato, e per fare un brevissimo e sommario cappello sulla solidarietà internazionale. E dato che la questione in parte tratta anche questo tema. Ecco, il comune di Ala è dotato di un regolamento che gli consente di appoggiare determinati progetti che dal punto di vista proprio dello sviluppo sulla solidarietà internazionale, quindi su progetti che hanno un valore che parte dal locale ma si sposta anche sull'internazionale, ecco, possano essere sostenuti. E in questo anche quest'anno, insomma, abbiamo appoggiato economicamente i progetti che ci sono stati presentati, li abbiamo, insomma, analizzati e sostenuti, e quindi credo che dal punto di vista delle competenze, di quello che, insomma, l'amministrazione comunale può esibire sotto questo profilo, il Comune di Ala ampiamente faccia la sua parte. Dopodiché mi sento di appoggiare anch'io ed autonomista sottolineare la difficoltà anche che sento nel veder, diciamo, presentate su un consesso di ente locale come può essere il Consiglio Comunale una mozione di carattere nazionale. Questo perché secondo me in quest'Aula, e per quel che riguarda l'impegno di tutti noi, al di là che il nostro statuto all'articolo 3 ci vincoli a un determinato schema di valori, e quello è assolutamente scritto e condiviso da tutti, quindi insomma l'assoluta presa di distanza da ogni tipo di guerra, i diritti umani, quindi insomma ci siamo dati e ci diamo quotidianamente degli impegni in questo senso, ecco, mozioni che esulano in questo modo da quello che è la competenza del comune sono anche, diciamo, poco rispettosi di quello che può essere il tempo che qua dentro noi usiamo, pagato dai cittadini evidentemente, per svolgere le funzioni che sono consentite dai regolamenti e dallo statuto. Questo senza nulla togliere a un discorso di merito, chiaramente, o di solidarietà per quel che riguarda la tragedia dei naufraghi che perdono la vita in mare, che assolutamente non credo che sia, come dire, credo che sia indubbio che questo tocchi il cuore di ognuno di noi e che quindi, insomma, ci sia sicuramente un umano trasporto da questo punto di vista. Ma se noi qui ci dobbiamo occupare della questione da un punto di vista procedurale, credo che dovremmo darci nel metodo e nel merito delle cose, da questo punto di vista, un metodo, e quindi quello di evitare magari appunto di portare questioni di carattere sovracomunale che comunque non trovano una gestione locale degna di questo nome, perché il comune di Ala non ha una presa diretta chiaramente su una questione che, come ha esposto anche l'onorevole Cattoi, anche a livello nazionale trova difficile gestione, insomma, ecco, tutto qua. Diciamo che da autonomista, insomma, teniamo cari i temi locali, questo è un ente locale, cerchiamo di declinare il concetto di solidarietà anche internazionale, però che parta sempre da qui e che soprattutto si proponga dei temi che effettivamente noi possiamo appoggiare, anche sostenere economicamente, per l'amor di Dio, però su cui abbiamo una presa diretta, insomma, ecco. Grazie.
Grazie. Qualcun altro? Ilaria Zoni.
Prova? Grazie mille, Presidente. E se posso solo due osservazioni, ma perché mi preme. Prima la collega Cattoi diceva, forse è scappato un refuso dell'opposizione, però di fatto tutte le politiche sono prese in accordo, credo. Sono andata a vedermelo perché pensavo di sbagliarmi, ma il sottosegretario di Lamorgese, se non sbaglio, è Molteni del suo partito. Piccola nota, se non ricordo male. Invece, per quanto riguarda il nostro tempo, che noi siamo qua 6 ore, che noi stiamo qua 30 minuti, di fatto, e anche qua non vorrei sbagliarmi, è invariato. Detto questo, da parte mia mi viene da dire, non vedo un così grande problema di fronte agli intenti, è ben vero, e quindi che forse è più giusto occuparci dei temi. Tuttavia non esula dal fatto di dare delle indicazioni di idea, tutto qua, di ideologia. E preso atto del fatto che non è una presa nei confronti di migranti o meno, ma era rispetto a quanto sta accadendo. Quindi non rispetto alle politiche di accoglienza o altro, ma non so, non vedevo un così grande problema, tutto qua.
Grazie. Qualcun altro che deve intervenire?
Le questioni sono due. Sì, riprendo anch'io l'assessore Aprone, perché una questione di portafoglio in questi termini è veramente una bassissima caduta di stile. Passando oltre alla sostanza, chiedo, insomma, ricordo di sicuro il momento in cui ci ha discusso la mozione presentata dalla Lega nel Nagorno-Karabakh, e non ricordavo così come puntualmente ha fatto il collega Giorgi come allora venne gestita, e mi ha fatto memoria, e insomma, non metto in dubbio sia così, lo ringrazio. Questo mi fa però sollevare l'altro argomento, la questione dell'ammissibilità, questo sul fatto che questo tema sia o meno ammissibile, vorrei fosse conclamato e reso chiaro da chi ha competenza a metterlo in discussione, insomma. Grazie.
Allora, io non esprimo volentieri pareri sugli atti politici, qual è la mozione, perché anche il regolamento interno dice che su questo, cioè dove c'entra la politica, io lascio dire un po' a tutti quello che vogliono, ma per quel che mi riguarda dico che l'articolo 25, che è quello correttamente espresso, dice promuovere una discussione approfondita e particolarizzata di natura tecnica o amministrativa, quindi esulerebbe da valutazioni di tipo politico. Dopo il Consiglio Comunale può fare quello che vuole, ma no, di certo quando parliamo di politica estera oppure parliamo di atti, vuol dire di altri organi tipo il Parlamento, tipo che ne so, l'autorità marittima, non è una natura tecnica o amministrativa. Questo è quello che penso io. E l'ordine del giorno invece è l'articolo 26, che dice che su argomenti presentati dai consiglieri comunali come questo all'ordine del giorno contengono istruzioni e direttive agli organi di amministrazione attiva in ordine all'attuazione delle decisioni alle quali i medesimi